Quando Antonio giudicò venuto il momento, ci staccammo dal castagna. Ora si vedeva chiaramente che erano troppo legati alla loro impostazione locale per poter continuare insieme, ed Antonio non intendeva fargliela cambiare controvoglia. A differenza di noi, Antonio non aveva alcun dubbio sull'orientamento generale della nostra attività. Sapeva esattamente come andava impostata l'intera faccenda e nei momenti di crisi non esitava mai. Era l'ora dei bandi e degli sbandati. Arrivava gente da tutte le parti, ma Antonio non prendeva nemmeno in considerazione l'idea di arraffare questa gente e imbandarla in qualche modo. Non voleva sbandati, imbandati, ma partigiani già convinti. Una o due volte, nei momenti più critici, fece anche un discorso, sforzandosi di parlare in italiano anziché in dialetto, per aggiungere gravità a ciò che diceva. Sono tra le cose più belle che ricordiamo di lui. Si rivolgeva con estrema semplicità alla volontà stessa della gente, mostrando di credere che su null'altro al mondo si può costruire. Chi sente che vuole fare il partigiano, cioè resistere con le armi, perché è giusto così, non si spaventerà di quello che trova qui, il disagio e i rischi e le fatiche. Chi non sente così, è bene che vada via. Non è vergogna se uno non sente così, ma non deve illudersi di fare il partigiano. Il suo posto non è qua. C'era qualcosa di semplice e grave in questa impostazione. Dopo che Antonio aveva parlato, quelli che restavano con noi si sapeva che erano partigiani. Ora si capiva che presso il Castagna e tra le nuove reclute i partigiani e gli sbandati erano mescolati insieme e finché stavano lì non c'era nessuno veramente capace di sceverarli. La politica, nella guerra civile, significava questo. Non c'entravano i partiti, era questione di avere o di non avere interesse per l'aspetto politico, cioè antifascista e quindi rinnovatore della guerra. Antonio, che era antimilitarista, non sentiva molto la guerra come problema tecnico. Era del tutto indifferente al tipo di scopi e di spari e ad ogni rigido programma, non perché volesse affidarsi al caso, ma perché credeva che ciò che veramente importa è nell'atteggiamento della gente e il resto viene dopo. A me ogni tanto passavano per la testa i dilemmi, piccoli colpi o grosse azioni dimostrative, arroccarsi o ambulare, specializzarsi o espandersi. Per Antonio non erano dilemmi, ma possibilità, astratte per ora e di poca importanza. Dove affioravano le cose importanti, quelle che distinguono un reparto partigiano da una cozzaglia di sbandati, interveniva con autorità. Aveva un braccio al collo, perché smontando una rivoltella aveva esploso un colpo e s'era trapassata una mano. Non era affatto imbarazzato di quella ferita poco eroica e non cercava di inacerbirla con sarcasmi come certamente avremmo fatto noi. «Ma guarda che seccatura», mi disse. «Era quasi un mese che aveva questa mano bucata». «Pensa», mi disse, «è un mese che non mi lavo la faccia». Mi venne da ridere e lui si arrabbiò, tanto che dovetti dirgli: «Ma è solo un riflesso condizionato. È come sentir dire una brutta parola. Ci hanno allevati così». Tony disse: «Ma sì, hai ragione». «Del resto», dissi, «credi che in questo mese io me la sia lavata molto spesso la faccia?» «Non parliamo poi di bene. Lui se la sarà lavata sì e no due volte». Tony si mise a ridere. Chissà che cos'è veramente il riso. Forse c'entrava con la sua mano bucata. Gli dissi: «Sai, quando è morto Bresson, io ho scritto un articolo idiota e ignorante. Penso che me ne vergognerò per un bel pezzo». Lui mi disse: «È giusto fare i conti con se stessi, ma a un certo punto bisogna chiuderli». Io gli dissi: «È solo un aspetto di fare i conti col mondo. Non me la sento molto. Mi pare di avercela col mondo». «Ti piacciono troppo le stramberie», disse Antonio. «Ti stuferai». «Se ci fosse un buon partito anarchico», dissi, «forse il mio posto sarebbe là». «Non dire stupidaggini», disse Antonio. «In certi momenti non posso sopportare la società», dissi, «l'ipocrisia». «Bisogna abituarsi», disse lui. «Non bisogna fare i sentimentali. Il mondo c'è ed è quello che è». Preferirei che non ci fosse, dissi. Vorrei stare sempre qua. Stupidaggini, disse Antonio. Lo so, dissi, ma preferirei lo stesso. Antonio disse, guarda, mi si è fermato l'orologio. Avevo un orologio nel taschino dei calzoni e ogni tanto lo tiravo fuori con un gesto nervoso. Di queste cose parlavamo di rado con lui. Stava un po' al di sopra dei nostri traffici, col suo braccio al collo, gli occhi azzurri chiari, il viso arrossato dal sole. Ci lasciava trafficare, sorvegliandoci vagamente con lo sguardo. Era ben piantato, robusto. Tutti lo chiamavano il capitano. Armi non ne portava, tranne una pistola, quella con cui si era bucata la mano. Tendeva a isolarsi, a camminare da solo come per riconoscere i posti. Qualche volta andavamo con lui a fare passeggiate di stato maggiore, parlando di politica, di letteratura e di filosofia, anzi della storia di queste cose, perché Antonio storicizzava tutto spontaneamente. Era un italiano calmo. Drammatizzava le cose che noi eravamo inclini a drammatizzare. Anche quelle relativamente drammatiche, quando noi gliele proponevamo, e lui dava il suo assenso, non parevano più drammatiche, ma sensate e ragionevoli. Non fu per suo errore se appena fummo organizzati ci rastrellarono e ci distrussero. C'erano troppe migliaia di tedeschi e di ucraini quel giorno. Nel terreno, nel nostro numero, consentivano altra guerra di montagna in questa parte del Veneto che di fare le bande e poi essere sterminati. Così fu per noi in altipiano, e poi di nuovo a Granezza, sul Pasuvio, sul Grappa. Noi non lo capivamo allora, che c'era uno schema sotto, e semmai prendevamo per sottinteso che era inevitabile esporsi a questa sorta di suicidio. Forse era vero, per questa esperienza bisognava passare. Imparavano quelli che restavano. Questo è il cuore dell'avventura, il centro. È un periodo breve, poche settimane, i calendari dicono così. A noi parve lunghissimo, forse perché tutto contava, ogni ora, ogni sguardo. Nel viso di un compagno che si sveglia sotto un pino, nel giro di occhi di un inglese appoggiato ad una roccia, leggevamo un'intera vicenda di pensieri e di sentimenti, e la leggiamo ancora, tanti anni dopo, con la stessa evidenza e complessità, e la stessa assenza di tempo. Il tempo non c'era. L'avevano bevuto le rocce, e ciò che accadeva di giorno e di notte era senza dimensioni. Ci aggiravamo tra i greppi, cantavamo le canzonette disfattiste, ci perdevamo nella nebbia. Ogni tanto veniva infatti una nebbia, rada e luminosa. Val Morbia, discorrevano il tuo fondo fioriti nuvoli di piante e gli asoli, nasceva in noi, volti dal cieco caso, ma in noi pareva che non nascesse niente. Della zona di Val Morbia, che è a parecchi chilometri in linea d'aria da dove eravamo noi, mi parlava Lelio, che sa tutto su tutte le valli. Certo il momento contemplativo non aveva tempo di nascere. C'era un giro di immagini passeggere che bisognava assortire in fretta, un gorgo praticistico. Avvertivamo con inquietudine il disgustoso primato del fare. Fare i depositi, fare le marce, fare il reparto, fare la guerra, fare, fare, verbo osceno. Sospiravo per i razzi di Val Morbia. Sbocciavo un razzo sullo stelo, fioco lacrimava nell'aria. Prima di addormentarmi per terra, chiudevo gli occhi per vederli, poi mi addormentavo e sognavo le volpi lunari. Le notti chiare erano tutte un'alba e portavano volpi alla mia grotta. Val Morbia, un nome, e ora nella scialba memoria, terra dove non annotta. Niente, niente, lì c'erano i mughi che la notte rendeva deformi. Annotava su questa terra, e come? Annotava violentemente. La faccia della sera si gonfiava, come uno che s'arrabbia. Poi addio, era buio. Non avevamo né lucette, né le tende, né tende tout court. Avevamo teli tenda, ma pochi, spesso in quattro ne avevamo due soli. E allora se ne stendeva uno per terra e ci mettevamo su un fianco per starci dentro e l'altro telo disteso sopra. Alla mattina più volte ci svegliamo mezzi sepolti nella neve. Stranamente non ci svegliava il freddo, ma il sole. È molto curioso svegliarsi con la faccia nella neve. In principio si stenta ad aprire le palpebre e c'è un breve panico. Erano nevicate di maggio, rapide ed effimere. Eravamo una trentina, ora più, ora meno. E infine, quando fummo alla fossetta, verso la fine di maggio, 36. C'erano altri reparti non lontani. Il Castagna a sud e a ovest, i comunisti a est. Alla mattina qualche volta li sentivamo sparare. C'erano partigiani di qua e di là. Ma intendiamoci, c'era molto più altipiano che partigiani. Il luogo era vuoto, un deserto. In certi momenti questo si sentiva forte. Mi pare di essere nella Tebaide, dicevo a Lelio. Cose da non dire ad Antonio, private, irrazionali. Lui rappresentava ciò che è equilibrato e non volevamo esibirgli i nostri squilibri, cose oscure, che nemmeno lui poteva schiarire. Questa faccenda della Tebaide c'è per me in ogni altra fase della guerra. È una componente fissa. Ma qui, sui Monti Alti, si sentiva tanto di più. Era il posto migliore per isolarci dall'Italia, dal mondo. Fin dal principio intendevamo bensì tentare di fare gli attivisti, reagire con la guerra e l'azione, ma anche ritirarci dalla comunità, andare in disparte. C'erano insomma due aspetti contraddittori nel nostro implicito concerto della banda. Uno era che volevamo combattere il mondo, agguerrirci in qualche modo contro di esso. L'altro che volevamo sfuggirlo, ritirarci da esso, come in preghiera. Oggi si vede bene che volevamo soprattutto punirci. La parte ascetica, selvaggia della nostra esperienza significava questo. Ci pareva confusamente che per ciò che era accaduto in Italia qualcuno dovesse almeno soffrire. In certi momenti sembrava un esercizio personale di mortificazione, in altri un compito civico. Era come se dovessimo portare noi il peso dell'Italia e dei suoi guai. E del resto, anche letteralmente, io non ho mai portato e trasportato tanto in vita mia. Farine, esplosivi, pignatte, mazzi di bombe incendiarie, munizioni. Era un cumulo grottesco. In cima a tutto c'erano le pentole soprannumerarie, la corda, gli ombrelli ripiegati dei paracadute, sotto il grande strato dei sacchi dei viveri. Sotto ancora lo zaino rigonfio, pieno di calze e di palle. E sotto lo zaino io. Avevo abbandonato ogni tentativo di tenere le membra bilanciate in modo razionale, sfruttando la struttura del nostro scheletro che, convenientemente sfruttata, consente di tener sui quintali senza sforzo speciale dei muscoli. Reggevo invece tutto col puro sforzo dei muscoli e sentivo il baricentro scapparmi di qua e di là come un uccellino spaventato. Forse ce l'avrei fatta, perché il peso si assesta da sé e un equilibrio finisce col nascere. Ma Bene, che mi camminava dietro, mi domandò per prendermi in giro: «Credi tu che continuerà la prosa ermetica dopo la guerra?» Ed io cominciai a declamare contro questo tipo di prosa. E Vassilli, che ci camminava a fianco, si mise a ridere, essendoci solo sacchetti pignatte e questa voce concitata che usciva dal mucchio. E così anche Bene e io cominciammo a ridere, e i miei muscoli crollarono e finii in una scafa col mio carico. C'era inoltre la sensazione di essere coinvolti in una crisi veramente radicale, non solo politica, ma quasi metafisica. Ci spaventava non tanto il collasso degli istituti e delle meschine idee su cui era fondato il nostro mondo di prima, quanto il dubbio istintivo sulla natura ultima di ciò che c'è dietro a tutti gli istituti, la struttura della mente stessa dell'uomo, l'idea di una vita razionale, di un consorzio civile. Sentivamo la guerra come la crisi ultima, la prova che avrebbe gettato una luce cruda non solo sul fenomeno del fascismo, ma sulla mente umana, e dunque su tutto il resto, l'educazione, la natura, la società. E pensare che il crollo del fascismo, che ebbe luogo tra il 40 e il 42, dopo di allora era già crollato, era sembrato anche il crollo delle nostre bravure di bravi scolari e studenti, il crollo della nostra mente. Ora si vedeva chiaro quanto è ingannevole fidarsi delle proprie forze, credersi sicuri. Penso onestamente che ogni italiano che abbia un po' di sensibilità debba aver provato qualcosa di simile. Non si poteva dare la colpa al fascismo dei nostri disastri personali. Era troppo comodo. E dunque pareva ingenuo credere che rimosso il fascismo tutto andrebbe a posto. Che cos'è l'Italia? Che cos'è la coscienza? Che cos'è la società? Dalla guerra ci aspettavamo queste e mille altre risposte che la guerra, disgraziata, non può dare. Tutto pareva che fosse quasi un nodo, e questi nodi venivano al pettine. Che cos'è il coraggio? E la serietà? E la morte stessa non è più finita. Che cos'è l'amore? Che cos'è la donna? Stupidaggini! Non si può chiedere alla guerra che cos'è la donna. Almeno quelle due o tre volte che gliel'ho chiesto io non mi ha risposto niente. Sta il fatto che noi, i nodi, li vedevamo venire al pettine e ci pareva di sentire che perfino dietro la politica, la regina delle cose, ci sono forze oscure che lei non governa. Anche il fascismo è forse collegato con queste forze oscure. Il mondo è misterioso e questo si sente molto di più quando si vive un pezzo in mezzo ai boschi. Avevamo bensì in questo gran sconquasso la parte migliore della nostra cultura, quella acquistata non a scuola ma fuori. Erano come appigli rocciosi in mezzo ad una corrente. C'era l'antifascismo di Antonio, i poeti, Baudelaire e Rimbaud, alcuni altri, molte poesie singole e un gran mucchio di versi o i mistichi. C'era il metodo che noi chiamavamo crociano, le distinzioni tra questa e quella forma della coscienza. Nei momenti di maggior ottimismo pensavamo che queste cose, alla fine della guerra, si sarebbero saldate insieme. La corrente si sarebbe ritirata, rivelando le saldature tra gli appigli, lo zoccolo di roccia, umido, del mondo nuovo. Ma questi momenti erano rari. Dopo la guerra, forse il caos si sarebbe decantato, ma intanto c'eravamo in mezzo. Da ogni parte si sentiva manifestarsi un mondo infinitamente più complesso degli schemi trasmessi a noi dai filosofi e dai poeti. Si sentiva subito che questo mondo era reale. Ma com'era fatto? Quanto grande era?